dal capitolo 14, gli ultimi versetti, da 66 a 72, e poi iniziamo il capitolo 15, da 1 a 5. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote, e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco cosa dici». Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli di nuovo negava. Poco dopo, i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quest'uomo di cui parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo, dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Mentre Pietro era giù nel cortile, riprendiamo a osservare il discepolo. Dopo aver osservato il maestro e il suo comportamento, vediamo adesso se il discepolo gli somiglia. Di Gesù era stato appena detto che taceva. Lo abbiamo visto mentre gli sputavano addosso, gli bendavano il volto e mentre i servi lo schiaffeggiavano. Abbiamo visto che in questo modo egli realizzava, o in lui si realizzavano, le profezie riguardanti il Figlio dell'uomo, perché solo la sofferenza e la croce e l'ubbidienza vissuta soffrendo rivela chi è il Figlio di Dio e rivela chi è Dio. L'obbedienza vissuta fino alla fine è gloria di Dio, manifesta la pienezza dell'amore di Dio. Questo abbiamo osservato guardando il maestro. Ora guardiamo il discepolo. Era giù nel cortile. Questa parola «giù» lascia intendere che la sala dove Gesù veniva accusato e calunniato era su, al primo piano. Pietro era giù nel cortile. Venne una delle giovani serve del sommo sacerdote. Una giovane serva, c'è da aver paura di una donna giovane che è solo una serva? Questa, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, era ancora lì in mezzo alle guardie che avevano arrestato Gesù, era ancora lì che si confondeva con i nemici di Gesù, che godeva delle loro consolazioni, il fuoco, delle loro chiacchiere. Era ancora lì, stava a scaldarsi. Lo guardò in faccia. È notte, ma siccome è vicino al fuoco lo può vedere. Lo guardò in faccia. E gli disse, anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Probabilmente l'aveva visto qualche volta, non sappiamo. Comunque è riconosciuto come uno che sta con lui. Eri con Gesù. Come uno che vive in comunione con Gesù. E Gesù viene chiamato da questa serva Nazareno. Probabilmente la serva usa questo titolo semplicemente per dire che è di Nazareth, quindi un significato superficiale. Noi sappiamo che questo titolo, per le persone più attente e più che conoscono maggiormente le scritture, è un titolo molto profondo perché evoca varie profezie. La radice della parola Nazareth e quindi Nazareno è la stessa radice della parola profeta, annunciatore, germoglio, fiore. Quindi varie profezie vengono evocate da questo titolo. Sappiamo che i cristiani di origine ebraica lo hanno usato a preferenza di altri titoli per diverso tempo. Poi, quando la fede si è diffusa al di fuori dell'ambiente ebraico, questo titolo è stato abbandonato perché non diceva niente a chi non conosceva in profondità le scritture. Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma Pietro non è contento di essere riconosciuto. Lui sta in mezzo a quelli che godono del caldo del fuoco. Si sente al sicuro. E perciò la prima risposta che gli viene spontanea, non so e non capisco che cosa dici. Non è una negazione diretta, ma in pratica è una negazione. Fa finta di non conoscerlo nemmeno. Chissà perché uscì fuori verso l'ingresso, comincia ad essere inquieto. È stato scoperto anche se ha potuto negare. Ma la menzogna rende ancora più inquieti della verità pericolosa. Fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. Ma Pietro ancora non ricorda nulla. La stessa serva ancora lo vede di nuovo e allora non si rivolge più a lui, ma agli altri, a quelli che si scaldavano al fuoco. Costui è uno di loro. chissà perché alla serva preme dire agli altri quello che lei ha scoperto o di cui lei è convinta. Comunque lo fa. E allora sono essi i presenti che si rivolgono a lui con sicurezza. È vero, tu certo sei uno di loro. La serva aveva detto, eri con lui. I presenti dicono, uno di loro. Sanno che c'era un gruppo attorno a Gesù, insieme con Gesù. Sei uno di loro. Sono piccoli particolari, ma ci dicono con chiarezza, chi è con Gesù è uno della Chiesa, chiamiamo Chiesa il gruppo che sta con Gesù. Negare di appartenere a Gesù e negare di appartenere alla Chiesa è la stessa cosa. Non fa differenza. Infatti, sei Galileo, gli dicono. È riconosciuto. Sappiamo che negli altri Vangeli, nel Vangelo secondo Matteo, dicono la tua parlata, l'accento ti tradisce. Dal modo di parlare si capisce che non sei giudeo, ma che sei Galileo. Nel Vangelo di Giovanni c'è uno che dice, ti ho visto nel giardino. Ti ho visto nel giardino. Qui Marco dice semplicemente, sei Galileo. Non specifica il come e il perché lo hanno individuato. È vero, tu certo sei uno di loro, sono sicuri. Ma lui, nonostante la loro sicurezza, cominciò a imprecare e a giurare. Imprecare e giurare significa addirittura invocare su di sé la maledizione, se non è vero quel che dice. Non conosco quest'uomo di cui parlate. Impreca e giura. È molto di più che non semplicemente negare. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. Si avvera la parola di Gesù. Si realizza. Pietro lo ha rinnegato 3 volte. E adesso Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto. E qui Marco la ripete proprio per dirci che è importante ogni parola di Gesù. Ogni parola che esce dalla bocca di Gesù è parola di Dio. Pietro allora, quando l'aveva detta la prima volta, non gli aveva creduto. Ha continuato nelle sue convinzioni, nelle sue idee, come se Gesù non avesse detto niente. Qui deve ricredersi. Quello che Gesù ha detto è proprio vero. E scoppiò in pianto. Nessuno lo ha visto piangere. Deve essere stato lui a raccontarlo a Marco. Scoppiò in pianto. E che cosa significa questo pianto? Marco ce lo lascia immaginare. Ognuno di noi sa cosa significa quando piangiamo. Non occorre dirlo, perché ciascuno sa il significato del piangere. Ora Pietro non è più con i servi. Probabilmente non riesce nemmeno a rimanere dentro il cortile. Pietro si accorge di essere, come tutti gli altri apostoli, anche se aveva detto, anche se tutti dire io no. Qui Pietro si accorge non solo di essere come gli altri erano fuggiti, lui è peggio di loro, li ha rinnegati, ha rinnegato il suo Signore. Nonostante le promesse pronunciate con grande sicurezza. Questo pianto quindi genera di certo umiltà dentro di lui e umiltà non solo di fronte a Gesù, ma umiltà anche di fronte agli altri suoi compagni, condiscepoli, con fratelli. Umiltà e pentimento, un pentimento che cancella il suo peccato, con questo pianto gli ritorna ad amare Gesù e più di prima, perché il suo amore adesso è fondato nell'umiltà, mentre prima il suo amore era fondato nell'orgoglio e quindi era un amore incerto, insicuro. Adesso che è fondato nell'umiltà, il suo amore diventa vero ed è un amore che può, come possiamo dire, piacere a Gesù, ma anche agli uomini. E scoppiò in pianto. Ritorniamo su, al piano superiore. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio. Qui Marco ci elenca i tre gruppi di cui è formato il sinedrio e poi dice ancora e tutto il sinedrio. Quindi vuol dire che tutti proprio all'unanimità hanno deciso, dopo aver tenuto consiglio, un consiglio straordinario perché nella notte, straordinario perché al di fuori della sala del sinedrio non si sono radunati nella loro sede che è nel tempio e il tempio è chiuso di notte, si sono radunati nella casa privata del sommo sacerdote. Marco non ci dice nemmeno come si chiamasse. Dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù. Quindi hanno realizzato la decisione che avevano già preso prima. Hanno trovato in questo consiglio il capo d'accusa plausibile per Pilato. Possono presentarsi adesso all'autorità romana. Misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Gesù l'aveva detto in una delle sue predizioni che sarebbe stato consegnato ai pagani. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Si fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. È proprio il suo popolo che lo rifiuta e lo consegna ai pagani. Quante volte viene detto, viene adoperata questa parola, consegnare. Pilato gli domandò. Marco ci riferisce soltanto una domanda di Pilato, quella centrale, dalla quale si capisce qual è stata l'accusa con cui gli è stato consegnato, come malfattore. Tu sei il re dei Giudei? Quindi lo hanno consegnato con questa accusa. Si è messo al posto dell'imperatore. Peccato, cioè colpa, delitto più grave non esiste. Mettersi al posto dell'autorità. Farsi, presentarsi come re. Tu sei il re dei Giudei? Pilato lo dice nel senso, ci troviamo in Giudea, sei il re dei Giudei. Gli altri l'avranno presentato semplicemente con questo titolo di re. Si è fatto re. Ma Pilato va avanti col ragionamento re di chi è. Siamo in Giudea, re dei Giudei, senza conoscere, Pilato certamente non conosceva il significato religioso del termine, il significato di realizzazione delle promesse, tantomeno il significato vero del termine, quello che voleva dire per Gesù. Nemmeno i sommi sacerdoti e il Sinedrio conoscevano il vero significato di questa espressione, perché lo immaginavano un regno umano, un regno terreno, la continuazione o la ricostituzione del regno di Davide. Così infatti avevano cantato anche i discepoli e la folla che avevano accompagnato Gesù dal Monte degli Ulivi all'ingresso in Gerusalemme. Ed egli rispose: Gesù non può e non vuole negare, perché il titolo di re gli spetta, è davvero il figlio di Davide, anche se la sua regalità è diversa. Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni è un po' meno parco di parole di Marco, e ci dice anche come Gesù ha cercato di spiegare a Pilato la diversità, il significato diverso della sua regalità da quella che poteva essere immaginata da lui. Qui Marco si limita proprio all'essenziale. Egli rispose: tu lo dici. Come dire, la parola che hai pronunciato è vera, l'hai pronunciata tu. Come dire, io non ci tengo a, non uso questi termini perché possono essere fraintesi. E difatti molte volte Gesù non ha usato titoli che gli spettano, ma che potevano essere fraintesi. E allora risponde: tu lo dici. La parola che hai pronunciato è vera. Io sono re. qui Marco non si dilunga a dare la spiegazione che invece Gesù ha dato ed è raccontata nel Vangelo secondo Giovanni. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Altre accuse venivano portate alle orecchie di Pilato. Per cui Pilato lo interroga nuovamente, così come l'aveva interrogato anche il sommo sacerdote. Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano? Ma Gesù non rispose più nulla. È lui Pilato che deve verificare se le accuse sono vere o no. E allora Gesù continua il suo silenzio, così come aveva iniziato il suo silenzio anche nel Sinedrio. Vi ricordo alcuni passi delle scritture, così vediamo come si realizzano le scritture anche in questo momento. I principi congiurano insieme contro il Signore e il suo Messia. È il Salmo 2. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. L'aveva citato questo Salmo Gesù nel Tempio qualche giorno prima. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. È sempre il capitolo 53 di Isaia. Dio della mia lode, non tacere, perché contro di me si sono aperte la bocca malvagia e la bocca ingannatrice, e mi parlano con lingua bugiarda. Gesù tace, ma nel suo tacere cosa fa? Prega. E dice: tu, o Dio, non tacere. Io sto in silenzio. Tu non tacere. Parole di odio mi circondano. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Parole di odio mi circondano, mi aggrediscono senza motivo. In cambio del mio amore mi muovono accuse. In cambio del mio amore. Io invece sono in preghiera. Ecco cosa fa Gesù davanti a Pilato nel suo silenzio. Sta in preghiera. Mi rendono male per bene e odio in cambio del mio amore. È il Salmo 109. Ma Gesù non rispose più nulla. Gesù stava in preghiera. Tanto che Pilato rimase stupito. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, perché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca. Ecco, vedendo Gesù così, in silenzio, davvero anche noi rimaniamo in silenzio. Ci sarà difficile ancora, purtroppo, rimanere in silenzio quando noi saremo accusati o in qualche modo perseguitati, come si dice, da parole o da sentimenti di persone che non apprezzano il nostro essere fedeli a Gesù. Saremo capaci di tacere, o meglio, di pregare in silenzio, il nostro maestro davanti a Pilato e prima ancora davanti al sommo sacerdote pregava. E per questo riusciva a non tacere. Sapeva che sarebbe stato il Padre a dire la sua parola. Dio della mia lode, non tacere. Io invece sono in preghiera. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.